Sulla strada per New York mi fermai a Sayville per una breve sosta. Avrei chiamato Kramer e l'ufficio di Anderson. Guardai l'ora, erano già le 7 di mattina e l'alba iniziava a farsi strada nel cielo. Sterzai e mi infilai nel vialetto di un motel. Quando entrai nella piccola hall, se così si poteva chiamare, mi accolse un uomo in canottiera che ricordava sgradevolmente il concierge del motel di New Haven. A differenza di quell'altro, però, questo riusciva a rendere il primo quasi simpatico. Mi squadrò da capo a piedi con aria indolente e si mise senza proferir parola con i gomiti poggiati sul bancone in attesa che parlassi. Aveva un riporto di capelli neri e unti che correvano da un orecchio all'altro su una testa quadrata. Le unghie poi, lunghe e sudice, barba ispida. E per porre fine a questo orribile quadro emanava un odore sgradevolmente acidulo di sudore stantio. «Devo fare una telefonata», dissi, senza nemmeno prendermi la briga di salutare. Visto il tipo, sapevo già di non potermi aspettare una cortese risposta. A quel punto, l'uomo alzò il braccio indicandomi il telefono in fondo a sinistra. Buttai $2 sul bancone e questi scomparvero nelle tasche del portiere all'istante. Presi il telefono e chiamai subito Kramer, tenendomi ben girato in modo che lo spiacevole individuo non sentisse quanto dicevo. Rispose al telefono dopo nemmeno mezzo squillo. Era preoccupato e aveva passato la notte davanti all'apparecchio.
«Vuoi dirmi che diavolo sta succedendo, John?»
domandò brusco, ma non avevo tempo di scendere nei particolari. Mi affrettai solo a comunicargli pochi ed essenziali ordini. «Ti spiegherò tutto, ma tu vai in quel luogo pieno di gente che sai e restaci sino a che non arrivo io. Sì, il solito posto, ma più tardi», dissi tutto d'un fiato e riagganciai. Ma prima di fare il numero della polizia a New York, qualcosa mi distrasse. La porta del motel si era aperta e istintivamente avevo guardato alle mie spalle. Era entrato un uomo piuttosto alto, con indosso un trench dal bavero ben alzato e cappello che gli nascondeva parte del viso. Mi voltai verso il telefono e osservai i suoi movimenti riflessi nel vetro di un quadretto sgangherato appeso lì a fianco. Vidi che dopo essere entrato si era fermato a un metro dal bancone guardando nella mia direzione. Non aveva salutato il portiere, quest'ultimo non fece una piega. In quel momento il centralino mi passò la polizia di Brooklyn. «Devo parlare col detective Anderson, presto». Ma l'uomo all'altro capo del telefono mi rispose che non era ancora rientrato. Dissi chi ero e lasciai un messaggio. Riagganciai, rimanendo per qualche secondo con la mano sull'apparecchio, quasi con il timore di girare le spalle. Per un attimo finsi di fare un'altra telefonata, osservando quel disgustoso individuo riflesso nel vetro del quadro, notando qualcosa di assolutamente inquietante. Si era avvicinato alla lampada Emerald posta sul bancone e osservandomi sottecchi con gli occhi di un viscido invasato, aveva iniziato a bisbigliare dentro ad essa qualcosa che non riuscii a capire. La scena fu così grottesca e strana che subito mi vennero in mente le parole altrettanto bizzarre e folli di Bell.
«Ha mai sentito parlare o respirare un abat-jour? Se sì, non lo dica in giro».
Riagganciai, fingendo di non aver trovato nessuno all'altro capo del telefono. E con un movimento brusco corsi alla porta e ne uscii in tutta fretta. Alle mie spalle sentì che il portiere mi stava urlando qualcosa. Forse intimò di fermarmi, ma tirai dritto raggiungendo la macchina. L'uomo con il cappello non fece una piega, rimanendo immobile a osservare la scena. Montai su e ingranai la marcia infilandomi subito in strada, allontanandomi più veloce che potevo. Superai tutte le macchine davanti. Non avevo tempo di rispettare il codice della strada. Dovevo raggiungere Kramer al più presto e correre alla centrale di polizia per denunciare quanto avevo scoperto. Non sapevo ancora come l'avrebbe presa Anderson, che mi credeva già a New York, ma francamente non mi importava che cosa avrebbe potuto pensare o sospettare. Sì, certo, mi ero nascosto nei pressi dell'Oyster. Per quale motivo? Sospetti, ma volevo verificarli di persona. Sicuramente non avrei mai avuto un futuro come scrittore di libri polizieschi, ma una cosa la sapevo. I poliziotti non amavano i detective dilettanti. Guardai nel retrovisore e ogni macchina che vi vedevo riflessa mi incuteva ansia. Come se non bastasse, la pioggia batteva sui vetri senza darmi modo di verificare chi fosse la guida delle varie vetture che mi stavano dietro. Dopo aver superato una macchina, cercavo di star zitto un po' da una parte e un po' dall'altra, dando di volta in volta l'impressione che volessi cambiare strada per confondere un eventuale inseguitore, con il risultato che molti iniziarono a redarguirmi a colpi di clacson. La mia mente era impegnata altrove. Cercavo di ripercorrere tutto ciò che era accaduto nei giorni precedenti per trovare un filo conduttore, perché avrei avuto bisogno di una ferrea ragnatela di connessioni per poter esporre con chiarezza al detective Anderson quanto si stava delineando. Ma come ormai stava accadendo in continuazione, non ebbi modo di fare ordine tra i miei pensieri nemmeno per un attimo. Alle mie spalle erano infatti comparsi i fari di una macchina che sembrava volermi superare. Mi spostai sulla destra, attendendo che avanzasse oltre. Ma non appena eseguivo la manovra, questa rallentava e sembrava volersi nascondere nel punto cieco dello specchietto, sino a scomparire. Allora acceleravo, ed eccola di nuovo a far capolino nel retrovisore. Per fortuna ero quasi arrivato a Brooklyn, dove, una volta immesso nel traffico, sarei potuto facilmente scomparire. Superate le zone melmose del South Jamaica del Queens, svoltai in direzione Prospect Park, un lungo rettilineo che mi avrebbe portato dritto a Brooklyn. Mi mossi nel traffico come un folle, anche se l'auto che credevo mi stesse inseguendo era scomparsa. Dopo aver sfiorato almeno un paio di incidenti passando con il rosso, inseguito questa volta dalla polizia, arrivai finalmente a Brooklyn, a Downtown, dove c'era da attendermi Kramer. Afferrai i faldoni che avevo preso a monte che scesi dall'auto trafelato, ma qualcuno mi spinse con la faccia contro l'auto.
Non ti muovere, bello.
Le due auto della polizia mi avevano raggiunto piazzandosi di traverso sulla strada. Uno degli agenti mi puntava la pistola addosso, mentre l'altro, perquisendomi, blaterava qualcosa sui miei diritti. Posso spiegare, provai a dire, ma nel frattempo si era creato un piccolo agglomerato di gente accorsa a vedere cosa stesse accadendo. Tra questi, anche Kramer, che aveva visto tutta la scena mentre mi aspettava all'angolo. Si era messo ad inveire contro i poliziotti e ne scaturì un battibecco piuttosto acceso.
John, ma che diavolo sta succedendo?
Voleva battere qualche record di velocità, lo conoscete? Domandò l'agente che mi teneva sotto tiro.
Sì, certo, mio amico, non è pericoloso, lasciatelo andare, sbraitò. Chiamate il detective Anderson invece di farla tanto lunga.
Anderson della omicidi?
Saltò su uno degli agenti.
Sì, proprio lui. Chiamatelo subito, devo parlargli immediatamente.
Ma mi ritrovai con le manette ai polsi. Un ginocchio ammaccato che avevo sbattuto contro la portiera e Kramer, che dopo gli agenti era passato ad inveire contro di me.
Diceva di Anderson? Lei chi è?
Jonathan Hunter. Ero a Montauk ieri sera con il detective Anderson. C'è stato un omicidio. Datevi una mossa e chiamatelo. Piuttosto perplessi, i due poliziotti si scambiarono qualche parola in disparte e poi fecero cenno agli altri colleghi rimasti vicino alle due auto messe di sbieco sulla strada. Kramer ne approfittò per domandarmi sottovoce cosa stessi combinando.
Kramer, credo di aver scoperto qualcosa di serio. Dov'è il libro? Maledizione a te, in un posto sicuro, ma mi vuoi spiegare chi sarebbe Anderson? Non adesso, questa complicazione non era calcolata. Torna al negozio, ti raggiungerò appena possibile, poi ti spiegherò. Nascondi il libro.
Kramer alzò gli occhi al cielo ed infine si dileguò.
Va bene, amico, ti portiamo in centrale, ma i braccialetti li tieni su lo stesso, ok? Ti stanno un gran bene,
commentò la gente con un sorriso obliquo e maligno che avrei tanto voluto spaccargli con le mie nocche. Prima che mi caricassero su una delle auto della polizia, disse a uno degli agenti di prendere i faldoni che erano nella mia macchina.
Che roba è?
Le prove di un crimine, risposi tagliando corto. Chiusero la portiera e andammo. Quando arrivammo alla centrale, attesi per ben 6 ore prima che Anderson si liberasse da altri impicci. In compenso, feci la conoscenza poco gradita di diversi esponenti della feccia di New York, tra cui diversi gangster italiani e irlandesi, che smerciavano quello schifo di gin di contrabbando che solevo bere nei miei giorni migliori. Quando arrivò Anderson, vidi che era completamente sfatto. Nodo della cravatta allentato, maniche della camicia rimboccate e una sigaretta che gli penzolava mezza consumata dal labbro. Fu sorpreso di vedermi, soprattutto perché portavi i braccialetti ai polsi.
Hunter, non credevo di rivederla così in fretta.
Che abbiamo qui? Domandò agli agenti.
Questi due non sanno niente, parlo io. Saltai su senza dare il tempo ai poliziotti di proferir parola.
Taylor, levali i braccialetti, non è pericoloso, ordinò il detective. E a malavoglia e sempre fissandomi con aria di sfida, l'agente Taylor mi tolse le manette e se ne andò con il collega.
Che cosa le è successo, Hunter? Domandò subito Anderson.
Lasci stare, un effetto collaterale. Sono qui perché ho delle notizie che deve assolutamente ascoltare, anche se potrebbero farle venire dei dubbi su... Ma il detective mi interruppe facendo segno di seguirlo nel suo ufficio. Entrammo e chiuse la porta.
Continui pure, Hunter.
Dicevo che ora avrà sicuramente dei dubbi sul mio conto. Ma ieri sera non sono venuto a New York. Mi sono nascosto all'Oyster Pound, dissi. E Anderson parve più perplesso che mai.
Non la seguo, Hunter. Mi sta dicendo che ha passato la notte alla palude di Montauk?
Devo spiegarle un certo numero di cose, Anderson, ma guardi qui, dissi, porgendogli la documentazione che avevo portato via dal seminterrato dell'ospedale. Il detective posò i faldoni sulla scrivania e iniziò a sfogliarli sempre più dubbioso. Tirai un lungo sospiro e iniziai a spiegare ciò che era successo la notte precedente, tralasciando chiaramente le questioni inspiegabili. Mi limitai ai fatti concreti. Raccontai tutto in modo asciutto, rapido, e poi mi alzai puntando il dito su una pagina quando l'ebbe di fronte. Guardi qui, sono macchie di sangue, e scommetto che sono di Victor Bell, sentenziai.
Mi faccia capire, Hunter. Mi sta dicendo che secondo lei Bell sarebbe andato ieri sera giù nello scantinato a recuperare queste schede perché voleva mostrargliele? Dico bene?
Questo è quello che sospetto. Ma ha visto il nome su quella scheda? Domandai. Anderson mi fissò qualche istante e poi si incurvò sui fogli sparsi sulla scrivania osservando quanto gli avevo puntato con il dito.
Cartella clinica di James Fillimore, nato ad Albany il 3 dicembre 1872. Che accidenti dovrei vedere, Hunter? Domandò confuso.
Guardi un po' quella foto. Questa scheda è del 1921.
Usi la fantasia e aggiunga qualche chilo, una lunga e folta barba e circa una decina di anni in più. Guardi anche queste, dissi, smuovendo le carte alla ricerca delle foto che avevano attirato la mia attenzione.
Beh, sa che le dico. Sono pronto a scommettere che questa gente l'ho vista girarsi per l'ospedale di Montauk indossando un camice.
Anderson era molto dubbioso. Se come temo ho capito dove voglio arrivare, mi sembra un'idea folle, commentò mettendosi a braccia concerte.
Lei non crede?
Invece per me ha senso. Bell sapeva qualcosa e voleva farmelo sapere.
Qualcuno deve aver capito cosa volesse fare. Lo ha seguito nel seminterrato e lo ha assassinato.
Col sangue fresco e guarda caso proprio su quella pagina.
Sì, certo, ma Bell era cieco dalla nascita, mi hanno detto.
Non esattamente, Anderson. Anche io ho un trascorso di quel tipo. Cecità completa, sino ai 6 anni di età.
Non ricordo nulla di quel periodo, eppure ora ci vedo. Non sto dicendo che Bell sia diventato un falco all'improvviso. ma visto il personaggio, o almeno come l'ho conosciuto io, potrebbe anche averci presi tutti per i fondelli. Dissi, e il ragionamento faceva acqua da tutte le parti. Ma non mi venne in mente nulla di più convincente per attirare l'attenzione del detective. Anderson si tirò su dritto con la schiena e fissò lo sguardo sul mio occhio azzurro. Sapevo cosa stava per dire e cercai di arrivare prima di lui, ma quello non era il momento di raccontare la storia della mia vita. Insomma, secondo lei ci vedeva benissimo. Ma è assurdo. Come può un uomo che riacquista la vista tenerlo nascosto a un medico come Rayleigh? Commentò accennando un sorriso ironico. Non l'ho ancora capito, Anderson. Rayleigh non è affatto un medico. Si chiama James Phillimore ed era un internato dell'ospedale. Non so come sia stato possibile, ma sia lui che gli altri si sono sostituiti non so quando e non so perché ai medici e agli infermieri dell'ospedale. Non ha notato che dal terzo piano in su era tutto sbarrato? Fu solo allora che Anderson si mise a guardare più nel dettaglio i fogli sul tavolo e immaginai che nella sua mente stesse provando a osservare quella foto sotto l'ottica che gli avevo suggerito poc'anzi. Si tirò bruscamente in piedi. Non so cosa diavolo l'abbia condotta su questa pista, ma mi spiegherà tutto durante il viaggio. Prenda la sua auto, Hunter. Si va a Montauk.